Capitolo 1. Un incontro provvidenziale. Era uno di quei tramonti che adorava percorrere sopra un lungo tappeto di foglie variopinte. Il ritmo dei suoi passi si illuminava a tratti degli abbagli improvvisi che un lento chiaroscuro di nuvole proiettava sul suo cammino. Quel sole fulgido, ma già obliquo, annunciava la brevità di un giorno di ottobre inoltrato, sotto un vento dispettoso che gli tolse il cilindro dalla testa. Lo raccolse con cura, evitando di indossarlo di nuovo, riprendendo quindi a camminare su quel viale già mezzo spoglio di foglie e persone. Hermann Berger stava lì da poco più di un anno. Quella piccola città gli era stata subito congeniale per il verde copioso e la gente civicamente educata. Non a caso aveva ben ponderato la scelta di quella zona dell'Alta Europa, fermandosi proprio là con tutto il suo bisogno di vivere. O sopravvivere, al meglio, esule dal resto di un continente invaso un po' ovunque dal progressivo degrado sociale e intellettuale. Quella gente invece gli era parsa subito distinta e amica per avergli dato la giusta dose di compagnia, cioè quella che non gli toglieva il privilegio di una solitudine necessaria alla sua sete di libertà. Nessuno sapeva ancora il suo nome e un po' tutti ormai lo chiamavano il solitario. In quel luogo non certo avverso all'idea di ospitare un uomo come lui, un presumibile vagabondo assorto nei suoi pensieri e nelle sue riflessioni, probabilmente rivolto a un precedente vissuto fatto non certo di pochi giorni, a ben osservare il suo aspetto fisico, ancora giovanile, ma solo in apparenza. Era venuto là quasi in esilio, lasciandosi alle spalle una giovinezza incompiuta e assurdamente tempestata da una lunga serie di amori delusi. Vissuta, quindi, alla continua ricerca di una felicità idealizzata e illusoria, che lo aveva trascinato, quasi senza accorgersene, sui piani alti di un edificio anagrafico da cui a quel punto aveva anche timore a sporgersi. A scrutare dall'alto dei suoi anni il triste panorama di una vita reale ormai del tutto elusa al pensiero di quella virtuale mai realizzata. A scuola era stato un ribelle, pronto ad evitarla alla prima occasione per farlo. Paradossalmente poi, dal giorno in cui aveva smesso di frequentarla del tutto, aveva pure iniziato a studiare fin quasi a raggiungere l'erudizione letteraria, maturando però sempre più il suo odio verso i luoghi comuni di una società generalmente razionale e conformista. Per questa alla fine era venuto là, in quell'oasi di relativa solitudine, gratificato, in buona parte, da una tranquillità che gli era viscerale per la sua attività intellettuale ancora incompresa e da molti osteggiata. Un poeta e scrittore del sentimento, un uomo esclusivo, che amava smisuratamente la vita, guardando quindi con sdegno e preoccupazione l'attualità stigmatizzata dal suo esplicito rifiuto per il consumismo. La propria assoluta libertà di pensiero gli permetteva di percepire, come nessun altro forse, la drammatica verità del mondo odierno, divenendo per questo anche il saggista e il pioniere di una filosofia astratta da ogni luogo comune. Disumana, quindi, per la gente odierna, perché assolutamente rivolta alla conservazione della vita. Un pensiero e un modo di vivere nettamente opposti al comportamento sempre più artificiale dell'uomo contemporaneo. Egli camminava spesso su quel viale, forse per un bisogno di isolarsi alla ricerca di una dimensione compensativa, non di rado, alzando gli occhi come per guardare l'infinito, secondo un suo modo di fare piuttosto consueto.